Grazie, dottoressa. Io credo che lei si sia dimenticata di dire una cosa, però forse l'ha detta e mi sono distratto io, che questa ricerca è stata commissionata da una grande pubblica amministrazione romana, quindi grande pubblica amministrazione nella città della pubblica amministrazione, e che dia questi risultati è ancora più significativo. Richiamo l'attenzione su tre punti. Primo, quello che veniva detto qualche istante fa, alla fine forse le persone sono più avanti delle organizzazioni, e quindi mentre noi normalmente immaginiamo che c'è una bella riforma organizzativa e poi bisogna convincere le persone, sta succedendo il contrario. La seconda osservazione, che può apparire una banalità, ma non è una banalità nella pubblica amministrazione di questi anni, non solo di queste settimane, è che la carica di innovazione portata dai giovani è assolutamente indispensabile, e se noi gestiamo il tema riequilibrio degli organici, turnover, contenimento del turnover e dei costi, cosa importantissima, senza tener presente questo dato, che se non c'è un'immissione di persone con la testa diversa da quella della mia generazione, l'innovazione sarà sempre più lenta e rischiamo una sconfitta molto molto importante. A questo punto proseguiamo nel nostro confronto. Io chiederei di prendere la parola a Rossana Dettori, che facciamo gli auguri per questo, è la nuova segretaria della CGIL Funzione Pubblica, eletta da poche settimane, da pochi giorni addirittura, segretaria della più grande organizzazione sindacale di lavoratori pubblici, e che evidentemente ci porta a un punto di vista assolutamente indispensabile nel ragionamento che stiamo facendo.
Grazie anche per la presentazione. Scusate, sono un po' emozionata, la prima volta, quindi anche io oggi ho scelto di essere qua e di non essere alla commemorazione di Massimo D'Antona, qui però oggi pomeriggio penso anche con Pietro andremo al Senato, e credo che molto dobbiamo al giuslavorista Massimo D'Antona. Parto da qua per dire che approfitto del fatto che appunto spesso in questo paese, nel nostro paese, c'è una produzione di leggi molto innovative anche, che portano e tendono a modificare rapporto del lavoro, formazione, università, ma c'è anche un meccanismo per cui in maniera continuativa, invece di provare a dire cosa non funziona in quella legge, quindi analisi e verifica, e quindi possibile modifica, si parla continuamente di riforma della legge, e quindi si riscrivono nuove leggi, senza che questo permetta né alle pubbliche amministrazioni, né ai cittadini, né al sindacato, che in questo c'è anche la nostra responsabilità, di fermarsi e dire perché non ha funzionato la privatizzazione del rapporto nel pubblico impiego sino in fondo, perché non ha funzionato nel nostro paese la riforma sanitaria e continuamente bisogna pensare di modificarlo le leggi sulla trasparenza. Io penso che una pubblica amministrazione debba porsi intanto il problema di come rendere efficaci le leggi e fermarsi senza dover riprodurne delle altre prima di o darle per superate appunto riformarle. Sulla formazione penso che potremmo usare moltissimi esempi. Parto dalla formazione perché è uno degli argomenti che spesso anche noi come sindacato ci sentiamo improverare, no? Voi siete un po' un freno, non date valore alla formazione, oppure avete l'abitudine di usare la formazione per gli sviluppi di carriera, ma senza poi entrare nel merito di come la formazione cambia gli aspetti lavorativi, ma come crea anche in un gruppo, in un luogo di lavoro, solidarietà fra i lavoratori, fra le lavoratrici, ma anche fra lavoratori e lavoratrici del comparto, come li chiamiamo noi sindacalmente, i dirigenti. Beh, anche qua o la formazione diventa uno strumento che è esigibile, che è costruito, che parte da un nuovo rapporto anche dell'università con le amministrazioni, che parta dal tener conto dei bisogni non soltanto delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche di quelli, ma anche delle risposte che la pubblica amministrazione debba dare ai cittadini. Se penso ad esempio alla riforma sanitaria, al meccanismo dell'educazione continua in medicina, di cui a un certo punto si è fatta una norma per renderlo obbligatorio per i lavoratori, per i medici, per i dirigenti, per gli infermieri, io penso che se ci fermassimo e ragionassimo se ha cambiato modello organizzativo, performance, qualità del servizio, saremmo costretti a dire tutti, anche noi sindacalisti, che il fatto di averlo reso obbligatorio per poter esercitare ha fatto semplicemente di quel meccanismo che doveva essere il cambio, uno dei cambi dell'innovazione, una raccolta di punti che però non ha prodotto, in effetti, quasi, ha prodotto pochissimo nella modificazione dei comportamenti e degli atteggiamenti e dell'organizzazione del lavoro in quei luoghi. Altra cosa che mi preme, vado per slogan, scusatemi, ma il tempo è poco, quindi poi mi rendo conto che l'attenzione cade fra un po', che secondo me dobbiamo, su cui tutti dobbiamo riflettere anche. Noi ragioniamo sempre su pubblica amministrazione e come motiviamo i lavoratori, beh, le lavoratrici. O partiamo intanto da un presupposto che se lo slogan in Italia continua a essere lavoratore pubblico uguale fannullone, già qui c'è il primo meccanismo per cui non riusciamo a dare motivazioni a chi lavora nella pubblica amministrazione, perché deve intanto liberarsi di questo stereotipo. Io mi devo liberare come lavoratrice del pubblico impiego di uno stereotipo che ormai mi è stato appiccicato addosso, che sono fannullone. Ce n'è un altro che sta arrivando con la 150, che si dà per scontato che il 75% più o meno dei lavoratori pubblici non sono in grado, non sono dei bravi lavoratori pubblici. È il meccanismo del premio di produttività. Soltanto al 25% verrà garantita una riconoscenza economica molto elevata, si dà per scontato che il resto del personale non ha una grande performance dentro al lavoro pubblico o dentro al settore in cui opera. E anche questo è un problema. Come si risolve? Come lo affrontiamo? È semplicemente una rigidità sindacale che, come ha detto la prima relatrice, è dovuta al fatto che noi siamo abituati a parlare di produttività con gettoni di presenza a pioggia? Può essere un limite, lo dobbiamo affrontare tutti, ma c'è una maniera in cui tutti insieme siamo in grado di ragionare, sindacato, a pubblica amministrazione, sociologi, giuristi, per dire come e qual è il meccanismo corretto per valutare il lavoro della gente, delle persone, degli individui, perché se no si scatta un meccanismo di competitività fra i singoli, che non è legata a un obiettivo lavorativo, che non è legata a risposte che vanno date ai cittadini, ma semplicemente legata al fatto che io competo con te, perché alla fine del mese, se dimostro di essere più bravo, ma non so nemmeno qual è l'obiettivo finale, guadagno comunque più di te. Questa è la maniera sbagliata per tutti di ragionare di performance e di valore del lavoro nel pubblico impiego. L'altra cosa attiene all'idea che si è innescata in questo paese di lavoratore pubblico. Anche questo è un problema che non abbiamo soltanto noi come sindacato, ma che ha la pubblica amministrazione, che hanno i ministri in primus, perché o si cambia anche e si spiega ai cittadini che il lavoratore pubblico è quello che garantisce i servizi pubblici in questo paese, tutti, dalla possibilità di ottenere velocemente la pensione, all'assistenza, all'asilo nido, ci sono quei lavoratori che garantiscono i diritti costituzionalmente sanciti, e su questo dobbiamo far leva per motivarli, per correggere errori di pratiche, di modalità, per rendere competitivi i servizi e non i lavoratori fra loro stessi. Ma ci deve essere la pubblica amministrazione per prima che mette questo al centro degli obiettivi che deve dare ai lavoratori, che è quale risposta al cittadino. È quale obiettivo per migliorare le condizioni di esigibilità dei diritti dei cittadini nel nostro sistema? Perché se non risolviamo anche questo, io penso che alla fine le motivazioni di chi va tutte le mattine a lavorare, tra essere fannullone, non essere riconosciuto. Guardate, l'altra sera in un'intervista a Ballarò, una dipendente di un comune ha detto che alla fine la sua, visto che intanto i soldi non ci sono, i rinnovi contrattuali non ci saranno, che quindi non c'è una spinta economica che motiva il suo agire nel lavoro. La cosa che la motiva molto è che quando va a lavorare spesso molti cittadini la ringraziano per la modalità e per l'approccio che lei ha nel rapporto con loro. E però commentava anche: tutto questo nasce da me e non perché c'è un benessere organizzativo, una formazione che mi ha permesso in quel luogo di avere questo rapporto. Quindi c'è anche molto di personale che i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici mettono in campo, io penso che una buona amministrazione dovrebbe essere in grado di tenere insieme bisogni degli uni e degli altri, quindi dell'organizzazione e dei lavoratori, per davvero produrre buone pratiche nel nostro sistema. L'altra questione riguarda il turnover. Allora, il nostro è un mondo che sta invecchiando sempre di più e vale per tutte le pubbliche amministrazioni, dalle funzioni centrali agli enti locali, alla sanità, agli enti pubblici non economici. L'età media ormai si aggira fra i 45, intorno ai 45 anni, ed è più complicato ovviamente parlare, penso alla relatrice precedente che ci ha parlato dei sistemi di informatizzazione. Parto da me, ho delle resistenze, io sono abituato a usare il cartaceo, mi piace tanto scrivere, ovviamente mi rendo conto che rallenta molto il lavoro, però può superare anche alcune costrizioni che per lunghi anni mi hanno formato, e quindi costrizioni mentali. Non c'è un turno, non c'è un'innovazione dal punto di vista generazionale nel nostro mondo del lavoro. Guardate, c'è un blocco del turnover perenne, però. Cioè, io mi rifiuto di continuare a ragionare del fatto che bisogna portare innovazioni, far entrare i nuovi laureati, i nuovi diplomati nel mondo del lavoro, e ogni finanziaria alla fine interviene pesantemente sul lavoro pubblico bloccando il turnover. Allora non c'è accesso, non ci sono accessi, ed è difficile in un sistema che non riesce a mettere insieme le generazioni e a contaminare positivamente le generazioni, perché io penso che oltre cinquantenne, quindi faccio compagnia professor Barrera, da questo punto di vista posso passare conoscenze e saperi ai più giovani, ma mi mancano alcune cose anche nei linguaggi, nelle modalità, negli approcci che i giovani hanno, ma che non sono in grado di passare a me, perché nel mio luogo, nel mio mondo del lavoro, l'ingresso dei giovani non è consentito, perché è troppo precariato, c'è troppo precariato, il precariato non ci aiuta a costruire benessere organizzativo, perché il precariato anche lì mette in discussione invece i modelli organizzativi, perché non so nemmeno se continuerò a lavorare, se esco, qual è la motivazione che mi spinge anche a modificare, a migliorare, a costruire legami all'interno dell'organizzazione, perché non so se tra 3 mesi ci sono oppure no, non si fanno più i concorsi, e siccome c'è un bisogno di fare cassa molto velocemente, spesso si dice quasi tutte le finanziarie bloccano il turnover, o parzialmente, questa ultima, per quello che si legge nei giornali, totalmente. Difficile parlare di innovazione del sistema e di ingresso del... Finisco dicendo che davvero noi siamo disponibili a ragionare di benessere organizzativo, mettendo in discussione anche alcune delle nostre pratiche sindacali, provando a ragionare collettivamente anche di quali sono le buone pratiche sindacali e dell'organizzazione e dei dirigenti che ci permettono di cambiare il modello organizzativo che può produrre benessere. In un mondo però in cui, in un luogo però dove le relazioni sindacali non sono viste e non possono essere viste come l'ostacolo alla funzionalità della pubblica amministrazione. Purtroppo con questo nuovo ministro spesso invece dobbiamo fare i conti col fatto che modifiche che riguardano pesantemente anche il mondo del lavoro e i contratti si fanno senza tener conto dell'apporto positivo che le organizzazioni sindacali nel loro complesso possono apportare. Grazie.